dai microfoni dell'Info di stamattina dovremmo essere in diretta con Edoardo Baldaro, che è già stato spesso ospite di Radio Blackout, politologo che si occupa di Africa, in particolare nella zona del Sahel. Ciao Edoardo, ci senti?
Ciao, buongiorno, sì, vi sento forte e chiaro.
Ok, allora noi ti chiamiamo per la notizia che è uscita ieri su varie testate internazionali e tradotta su l'internazionale, del fatto che il nuovo governo del Niger, quello appunto del golpe di luglio, ha firmato questa ordinanza che abroga una vecchia legge sul traffico illegale di migranti. Lo diciamo per chi ci ascolta: questa legge che criminalizzava attività in realtà regolari era stata approvata su pressione di alcune potenze straniere, ignorando gli interessi del Niger e dei suoi cittadini. Questo sto leggendo il comunicato che è stato letto alla radio e alla TV pubblica del Niger. Come possiamo commentare questa notizia? È un cambiamento significativo all'interno di quel territorio? È un segno del fatto che i rapporti di forza nei paesi di quella che era la cosiddetta Françafrique stanno cambiando? Rappresenta un braccio di forza che passa attraverso l'uso strumentale della migrazione?
Guarda, intanto grazie per l'invito, ma è sicuramente, voglio dire, può essere utile leggerlo come un gioco delle parti, tenendo anche conto, diciamo, di un piano di lettura che si deve articolare su più livelli, nel senso che allora, prima di tutto è sicuramente una mossa, un'iniziativa da parte del governo pucista, insomma il governo militare appunto che ha preso il potere recentemente in Niger, che parla sicuramente a un pubblico domestico, un pubblico interno, su due piani già, nel senso che da un lato ovviamente è una mossa abbastanza semplice, tra virgolette, per mostrare i muscoli, se mi permetti l'espressione, rispetto all'opinione pubblica, in particolare nella capitale, a Niamey, visto che tutta la retorica, diciamo, di questo nuovo governo si fonda anche, riprende un po' quella che è la retorica di tutte le giunte militari che adesso abbiamo in Sahel, che fanno un discorso molto nazionalista, si trovasse, diciamo, in altri contenuti li definiremmo anche populisti abbastanza, diciamo, cioè che si rifanno a una retorica emancipatrice, antiimperialista, ma anche, diciamo, un po' come copertura di quelli che sembrano progetti politici abbastanza autoritari e autoreferenziali, ecco, tra virgolette, rispetto agli interessi dei militari. Parla poi al nord del Niger perché effettivamente quando nella dichiarazione fanno riferimento al fatto che è stata una legge che è andata contro gli interessi delle popolazioni, ora effettivamente noi dobbiamo metterci d'accordo su come funziona, diciamo, il fenomeno migratorio in quell'area, in particolare nell'area di Agadez, che si trova nel nord appunto del paese, che è stato per anni uno dei centri, diciamo, di passaggio principali per tutti i vari flussi che appunto verso Niger convergono per poi risalire verso il Nord Africa, Libia, Algeria, principalmente Libia. E da quel punto di vista lì effettivamente l'economia di della regione si è a lungo appoggiata, diciamo, su la partecipazione, la gestione, la governance, potremmo definire appunto dei movimenti delle persone, senza che questo diciamo facesse nascere gruppi criminali transnazionali, quelli, diciamo, che di cui leggiamo spesso sui giornali utilizzati dalla retorica europea, ecco, diciamo che è qualcosa di molto più complesso, qualcosa di molto più anche sparpagliato, se vuoi, nel senso che ci sono persone che vivevano facendo da albergatori per le persone in viaggio, facendo dai cosiddetti pasteur, quindi che davano passaggi, diciamo che i gruppi organizzati li si trova maggiormente in Libia e in Nord Africa, non è necessariamente la realtà del terreno in Niger, anche se poi ci sono grandi figure, diciamo, a cavallo tra l'illegalità e la legalità, insomma figure grigie, ecco, dell'imprenditoria locale. E ora la situazione nel nord del Niger, a differenza di, per dire, di quanto accaduto e accade tuttora nel nord del Mali, è rimasta negli ultimi anni pacifica, se parliamo di una zona ad alto tasso di conflitto, ma è rimasta pacifica perché il precedente governo nigerino ha sempre trovato, diciamo, delle soluzioni più o meno clientelari, più o meno grigie anche in questo caso, diciamo, però per integrare le grandi figure di autorità o appunto imprenditori economici dentro il sistema di potere. Ovviamente col colpo di Stato questo tipo di sistema viene a cadere e quindi la giunta militare deve definire nuovi accordi, e da questo punto di vista ovviamente abrogare la legge del 2015 è utile per riaprire nuove opportunità economiche e quindi per presentarsi, diciamo, come garanti di un equilibrio prima di tutto economico, diciamo, in quell'area. Quindi questo per quanto è la lettura interna. C'è poi chiaramente un messaggio lanciato anche a livello internazionale che è interessante, perché quando parlano di potenze esterne, voglio dire, la legge del 2015 approvata nel marzo del 2015 in Niger è la legge che ha fatto sì che poi si cominciasse a parlare del Sahel come nuova frontiera esterna dell'Unione Europea, tutta la logica dell'esternalizzazione delle frontiere, quindi far gestire ai partner, diciamo, sul continente africano appunto i flussi migratori, eccetera eccetera. È chiaro che è un segnale lanciato all'Unione Europea, alla Francia nello specifico, ma all'Unione Europea tutta, in un momento in cui l'Unione Europea continua a chiedere per dire la liberazione del presidente, dell'ex presidente, del presidente del posto Bazoum. È interessante tuttavia perché diciamo che al netto della forte condanna del colpo di Stato e della linea oltranzista scelta dalla Francia, ma perché nello specifico è la Francia l'oggetto polemico principale in tutta l'area, diversi paesi, tra cui l'Italia, fino adesso hanno deciso di non rompere i rapporti con il nuovo governo nigerino, proprio perché c'è l'idea che in Niger si continuano ad avere interessi, e se guardiamo l'Italia uno dei principali interessi resta legato alla questione migratoria. Per cui questa mossa sicuramente può, diciamo, rimettere in discussione o comunque farà riflettere quei paesi che hanno deciso di optare per una realpolitik, per cui, chiaro, non apprezziamo un colpo di Stato, però se si può continuare a lavorare con questi governi e a perseguire interessi comuni, meglio.
Ma l'Italia, scusami, l'Italia sarebbe, scusami se ti interrompo, l'Italia sarebbe capace di sostenere degli accordi con la nuova giunta nigerina senza l'intervento della Francia?
Ma sai, dipende che tipi di accordi, nel senso l'Italia, per dire, cioè nel senso, l'Italia aveva, per dire, accordi anche bilaterali con la giunta nigerina, noi avevamo all'incirca 400 soldati dispiegati come accordo bilaterale in Niger, dentro un quadro di cooperazione, diciamo, securitario, ma che implicava l'addestramento delle truppe, diciamo, principalmente per controterrorismo, poi di fatto era anche per monitoraggio delle frontiere, e quindi torna di nuovo la questione dei flussi migratori. Allora, la maggior parte di questi uomini sono stati fatti rientrare, ma l'Italia comunque non ha chiuso la propria base. E in generale l'Italia, ma come altri paesi europei, il Belgio, la Germania, insomma, possiamo fare un elenco abbastanza lungo, si sono messi in una postura di attesa, non hanno interrotto, per dire, la cooperazione, lo sviluppo. C'è stato un approccio che appunto per cui si cerca, anche se la Francia va via, perché dobbiamo andare via tutti come europei, fondamentalmente, riassumendo, semplificando molto, ecco. Chiaro che questa è una mossa che cambia un po', questa è una decisione presa dalla giunta militare che cambia un po' gli equilibri, no? E se la lettura, diciamo, delle ragioni interne, della politica interna nigerina, possiamo immaginare le ragioni, è chiaro anche che è interessante anche capire cosa poi la stessa giunta è più complicato cercare di definire come si stia riposizionando, diciamo, a livello internazionale, perché appunto la rottura anche a livello retorico è con la Francia. Non c'è stato mai un rifiuto completo dei partner europei, anche in Mali, che è il primo paese in cui c'è stato il colpo di Stato, eccetera. Ci sono paesi europei che ancora cooperano, per dire, che hanno ancora una rappresentanza diplomatica, eccetera, eccetera, anche in un senso di competizione con la Russia, no? Questa grande paura che se andiamo via noi entrano i russi, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, questo è da valutare, diciamo che sicuramente l'Italia in primis, che sappiamo che il principale interesse dell'Italia in Niger è legato alla questione migratoria, al blocco, a cercare di bloccare i flussi migratori fondamentalmente provenienti dall'Africa subsahariana, a fronte di questo cambio della legge, ecco che cambiano anche un po' le condizioni.
Certo, insomma sei stato molto chiaro nel dire come questa dichiarazione in fondo sia una dichiarazione sia rivolta al popolo per fare intendere un cambio di paradigma, sia rivolta alla Francia. Volevo chiederti sull'effettualità di una, diciamo, di una proposta di questo tipo, posto che anche quando era in vigore la legge del 2015, forse come accennavi prima, i blocchi più consistenti a chi cercava di emigrare si trovavano in Nord Africa, però fondamentalmente chi vuole migrare poi alla fine si sposta, e il fatto che insomma la migrazione non si possa fermare è per l'appunto un fatto, sì. E anche chi arriva e viene rimandato indietro, poi insomma ci sono diversi articoli lì che dicono sì, stanno un po' e poi ritornano, insomma è un qualcosa che, a differenza di quello che vari governi, soprattutto di destra, cercano di, ma anche europei in generale, cercano di far credere alla gente, non è possibile con alcuna legge fermare questa cosa.
Certamente, ma infatti poi dovremmo anche decidere cosa intendiamo per destra, visto che i primi grandi accordi con la Libia e poi con il Niger, eccetera, per dire, in Italia erano governi teoricamente non di destra,
del PD,
erano Gentiloni, erano i governi, esatto, quindi insomma dipende cosa intendiamo per destra. No, però adesso scherzo, diciamo, considerazioni interne a parte, di politica italiana a parte. A livello di fattualità, giustamente, ma a parte il fatto, diciamo, come prima reazione, giusto per segnalare, come prima reazione europea c'è stata una dichiarazione della commissaria svedese agli affari esteri dell'Unione Europea, la Johansson, se non sbaglio, che si è detta molto preoccupata da questa scelta della giunta, perché così morirà più gente, si mettono in pericolo i migranti, che questa è comunque una dimostrazione di ipocrisia abbastanza grande, nel senso che noi sappiamo che uno dei principi, come giustamente anche ricordavi tu, uno dei principali effetti della legge del 2015 è stato aumentare il controllo su quelle che sono le principali rotte che attraversano il Sahara. Cioè noi comunque dobbiamo pensare che Agadez è l'ultimo grande centro urbano a sud del Sahara, da cui si parte per attraversare il deserto del Sahara e arrivare poi verso la Libia. Ora, se ci fosse la preoccupazione della vita di queste persone, non apriamo il dossier Libia, ma sappiamo, diciamo, qual è stata la soluzione trovata dall'Italia e dall'Unione Europea per bloccare i flussi migratori, cioè i lager, quindi che non fa pensare che ci sia grande attenzione per la vita delle persone in viaggio. Prima ancora, per attraversare il Sahara, comunque bisogna attraversare attraverso strade quei percorsi che passano da oasi, passano da punti d'acqua, eccetera eccetera. Una delle cose che le ricerche, ma anche i dati dell'OIM hanno dimostrato, che non è che la gente ha smesso di viaggiare, non è che i migranti hanno smesso di fare il viaggio, di cercare di attraversare il Sahara, hanno dovuto intraprendere strade più pericolose, perché è che non passano attraverso i punti d'acqua. E quindi noi sappiamo, noi giustamente conosciamo, cerchiamo di avere un'idea di quanto sia pericoloso il viaggio nel Mediterraneo, no? Il numero di morti che probabilmente abbiamo nel Mediterraneo in questi anni. Ma anche il Sahara è diventato, che già è pericoloso, il Sahara è diventato ancora più pericoloso proprio per questo. Noi non abbiamo un'idea precisa di quanta gente muoia nell'attraversamento del deserto, ma è sicuramente aumentata come cifra. Quindi c'è anche questo. Poi, per carità, come numeri assoluti, sicuramente la legge del 2015 ha ridotto il transito, in particolare delle persone che passano da Agadez, appunto ha ridefinito nuove strade, per dire, si è aperta, ha avuto molto più afflusso la strada che passa attraverso la costa atlantica, quindi la Mauritania verso le isole Canarie, che è una delle più pericolose, perché lì neanche se attraverso il Mediterraneo ci si butta direttamente nell'Atlantico, che puoi immaginare ancora di più quanto è pericoloso. Per cui insomma c'è una forte ipocrisia da parte dell'Unione Europea. Quanto ha impatto? L'Unione Europea ha cercato, l'Unione Europea su spinta di alcuni paesi specifici, e in questo l'Italia ha giocato un ruolo centrale nella definizione del dossier migratorio verso il sud, dentro anche le istituzioni europee, non c'è dubbio, già con Minniti e poi successivamente, diciamo, sull'effettivo impatto, numeri alla mano e appunto cercando di mettere a parte, diciamo, qualsiasi considerazione, diciamo, con molto cinismo, ciò che ha funzionato di più sono stati gli accordi con la Libia, più che la, appunto, l'esternalizzazione delle frontiere verso Israele. Non è lì che, anche perché parliamo di un territorio vasto come più o meno la metà del continente europeo, tutta la parte nord è fondamentalmente desertica, in cui è estremamente complicato ovviamente controllare tutte le frontiere, è un'utopia, è un racconto che ci si fa. Quindi, insomma, l'impatto è stato sulle difficoltà del viaggio, ha portato magari a una riduzione parziale dei numeri, ma ciò che veramente ha ridotto sono stati gli accordi con la Libia, con tutto ciò che implica, appunto, da un punto di vista di rispetto ai diritti umani, di sicurezza delle persone in viaggio, eccetera, eccetera. La considerazione generale è quella che fai tu, nel senso che, appunto, è negare l'evidenza, l'idea di pensare di poter arrestare un fenomeno che è strutturale e che quindi come tale va governato, non va, insomma, si può decidere come gestirlo, ma non si può negarlo e impedirlo, ecco, questo è. Però purtroppo è una retorica che ha, sappiamo, un grande successo sul nostro continente.
Grazie Edoardo, sei stato molto esaustivo, volevi per caso aggiungere qualcosa?
Ma in realtà, guarda, ti ringrazio di nuovo per l'invito. Al momento no, ma perché, appunto, anche quali saranno le possibili conseguenze di questa scelta lo capiremo nei prossimi giorni, fondamentalmente, anche a livello di rapporti, se vuoi, internazionali, ecco. Quindi
ci salutiamo e ci risentiamo.
Esatto.
Grazie, ciao. Un saluto.
Grazie a voi.
Ciao.